Prodi, quinta lezione, prima ora. Questo tema dell'etica aziendale non vuole essere un discorso tecnico, ma cercare di vedere se i principi che abbiamo scoperto in queste serate che abbiamo passato insieme possono essere utili per qualche cosa. E le domande che vi dovreste porre sono un po' queste. Cioè, a che cosa serve l'azienda, cosa si deve produrre, come lo si deve produrre, come si può valutare eticamente un'azienda, chi deve decidere sull'azienda. E uno potrebbe dire, che cos'è un'azienda? Questo Zingarelli, il nuovo Zingarelli, vi dice una cosa di questo tipo: è il complesso di beni organizzato per la produzione di altri beni e servizi. Poi va avanti con l'azienda familiare, l'azienda autonoma, forse può a livello proprio di etimologia vedere che in spagnolo si dice hacienda, che è la stessa etimologia dell'italiano faccenda, cioè la cosa da fare. Quindi è il complesso di beni organizzato per la produzione di altri beni e servizi. Questa diapositiva in realtà ha molte secoli, no, diciamo così, decenni di dibattito, perché è scritto da quello che io ritengo il maggior studioso di questi temi in Italia, che è Giannino Miana, e dice così: una vera alternativa nell'economia è legata al superamento sia dell'individualismo che del collettivismo, e la capacità di tendere a un modello di società in cui si verifica una fecunda mediazione tra interessi particolari e interessi generali, tra libera iniziativa e bene comune. Se avete un po' di pazienza, leggete la contrapposizione tra i due blocchi, quello comunista, cioè il collettivismo, e quello occidentale, cioè l'individualismo. Ma è una posizione che anche la dottrina sociale della Chiesa ha lentamente sposato, cioè anche il maggior filosofo che si chiama Mounier, che la Chiesa ha, della corrente a cui la Chiesa si è più aggrappata, che è il personalismo, esattamente dice con molta franchezza che il personalismo non nasce da posizioni di riflessione secolare, ma in qualche modo è come se dovesse tenere la via media appunto tra l'individualismo e il collettivismo. Quindi tenete presente questo, stiamo mettendo un po' di basi per poi arrivare al dunque. Cioè non solo gli interessi dell'individuo e non solo gli interessi della collettività, ma qualcosa che sia intermedio. Il presupposto antropologico che sta a fondamento della mediazione è costituito dalla concezione dell'uomo come persona, cioè come soggetto unico e irripetibile e insieme come essere costitutivamente relazionale. Capite che in tre righe dire cos'è persona è impossibile, però tenete presente che ci sono due cose fondamentali. Da una parte un soggetto unico e irripetibile, ma che si costruisce nella storia e nelle relazioni con gli altri. Cioè non è un individuo, non ci sono per la Chiesa gli individui che hanno la loro vita autonoma, ci sono le persone che appunto certamente hanno una unicità e una irrepetibilità assolute, ma che si svolgono, trovano la loro pienezza appunto nelle relazioni, nella storia. Capite questo meglio, forse vi può rimanere in testa, perché la parola persona in latino deriva dalle due parole per suonare, cioè era la maschera, la persona della maschera che gli attori di teatro indossavano per recitare. Era una maschera che non solo aveva il volto del personaggio se vedete solo la foto di un personaggio di un film non si capisce niente, solo se avete la pazienza di vedere la storia, come si relaziona con gli altri, allora si capisce. Quindi è importante questo, perché poi ci servirà appunto per il prosieguo e per arrivare a qualche conclusione. Persone e società non risultano in questa ottica come entità che si escludono, ma appunto strettamente correlate. Cioè la persona trova nella società la sua pienezza, da una parte la società trova la sua pienezza nella misura in cui è costruita e serve a costruire la pienezza appunto delle persone. Ecco, qui entriamo nei buchi neri. Ci siamo detti che l'economia può avere una svolta soltanto se trova questo personalismo. E che cosa succede invece? Che la cosa che conta nel mondo delle aziende, facendo proprio una sintesi brutale, è tutta un'altra cosa, cioè far salire il valore delle azioni nel breve periodo, e non necessariamente facendo salire il valore delle azioni nel breve periodo sale il valore dell'azienda, dell'impresa stessa. Questa frase ipersintetica chiaramente presuppone un mondo dietro a cui proviamo a arrivare magari poco per volta, poi stasera certamente non si può fare tutto, ma così, proprio per indicare quali sono i valori in ballo. Chi è che ha interesse? Introduciamo una parola che appunto sarà interessante in tutta la strada. Chi ha interesse che salga il valore delle azioni? Appunto chi le detiene, ma le detiene appunto, se la questione è soprattutto il breve periodo, le detiene non perché gli interessano quelle azioni, ma perché può ricavare qualche margine nel trattare, nel vendere, nel girare, nel trillare, fare tutto quello che è necessario. Quindi vedete bene che in questa concezione qual è l'uomo che vedete dietro e chi vedete dietro? Intanto si fanno gli interessi solo di chi? Dei possessori delle azioni. Tutti il resto non conta. Dopo vediamo se riusciamo a dare qualche flash in modo che sia anche chiaro, ma comunque quando un'azienda dichiara pubblicamente al cosiddetto mercato che licenzierà delle persone, il simpatico titolo azionario cade, buono, cresce. Perché cresce? Perché finalmente l'azienda si è liberata dei dipendenti. Di chi si fa l'interesse? Chi è l'uomo dietro? E intanto è solo uno, una categoria, possessori di azioni. Secondo, si valutano i possessori di azioni soltanto come coloro che hanno una, diciamo così per introdurre la parola magica, una felicità che deriva soltanto dal ricavo, dalla monetarizzazione delle loro azioni. Nessuna frase difficilissima. Comunque la cosa che cosa succede? Che l'azienda finisce per essere semplicemente una scatola da cui prendi e togli in modo tale che la scatola stessa risulti la più appetibile possibile. E tra l'altro, l'ultima parte di questa fotografia vi dice un'altra cosa, che il mondo dell'informatica ha introdotto ulteriori variabili. I telegiornali, intanto vi fanno vedere gli operatori borsistici dentro un computer, in realtà l'operatore in sé fa veramente poco, hanno dei modelli matematici che sono dentro dei programmi, quando c'è un differenziale di valore su una piazza e l'altra, magari si compra da una parte, poi vengono dall'altra istantaneamente, quindi passano transazioni finanziarie di dimensioni assolutamente colossali. Tenete presente che la soldata è vecchissima, ormai credo che siamo a livelli completamente più alti. Il prodotto interno lordo mondiale è soltanto il 3% del totale delle transazioni finanziarie effettuate nel mondo dell'economia, cioè per tutto il mondo della finanza. Ma questo sono dati di almeno 10 anni fa, sicuramente adesso le questioni sono particolarmente più gravi. Qui per avere una parentesi, per esempio, c'è tutto il mondo del dibattito su quella che chiamano la Tobin Tax. Cos'è la Tobin Tax? Si vorrebbe che ad ogni transazione senza costrutto veramente di produzione di valore. Quindi alcuni mali che ci sono, appunto uno l'abbiamo già un pochino introdotto, il breve periodismo, che non è una parolaccia, ma in America in particolare le aziende vengono valutate secondo il report trimestrale e non interessa niente a nessuno se poi nel secondo trimestre l'azienda fallisce. L'importante è che in quel trimestre abbia avuto una valutazione positiva. Quindi gli obiettivi di lungo periodo non interessano a nessuno. Ma questo, cioè, cercate di fare tutte le cose, di guardare a tutte le conseguenze, vuol dire che la spesa per l'investimento, la spesa per la sicurezza del personale, la spesa per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti non sono assolutamente materia di discussione. Come cresce l'impresa tendenzialmente? Appunto non proseguendo una crescita cosiddetta interna, cioè come fa il signor Fiat a crescere di più? Allarga il suo portafoglio automobile, eccetera. No, compra, soprattutto questo negli anni 80, all'inizio 90 è successo tantissimo, compra, che ne so, una fabbrica di cioccolatini, compra un'altra cosa che non c'entra niente, perché in qualche modo la crescita così immediata viene molto premiata dal mercato. Cioè se tu dici che il tuo fatturato come gruppo è cresciuto del 30%, il mercato fa una grandissima festa. E questo però comporta che poi ti trovi a possedere delle aziende che non c'entrano niente l'una con le altre e a fare un gran pasticcio. Altri punti, la logica della scatola azienda, quando l'azienda era qualcosa che si era sensato, era trattieni e reinvesti, adesso dai un posto di lavoro e distribuisci. Sono, come vedete adesso qui appunto, stiamo sempre nella grandissima operazione di tagliare le cose con la sega elettrica quando ci vorrebbe esattamente un microscopio. Qui ci sono altre 4 o 5 parolacce. La competizione coercitiva ha sostituito quella che Schumpeter chiamava la competizione corrispettosa, cioè quello che era formato di un mix di concorrenza e di cooperazione tra imprese. Qui se vi parlasse Stefano Zamagni vi direbbe che c'è differenza tra la competizione e la concorrenza, cioè qui ognuno poi usa le parole per farvi capire il concetto. Competizione deriva da due parole, con, che è chiaro, peto, che non è una parolaccia così sul serio, e che vuol dire tendo verso. Quindi la competizione come parola è un concetto in cui tutti tendiamo insieme verso la stessa meta, con certamente la necessità che qualcuno magari arrivi prima, qualcuno arrivi dopo, ma con un sostanziale elemento di, appunto, quella cosa che c'è scritto, di cooperazione. La concorrenza invece, appunto, sempre nella interpretazione di Zamagni, è una gara in cui corriamo contemporaneamente, ma perché uno solo arriva al traguardo. E quindi l'eliminazione dell'avversario è una parte integrante della vicenda. L'altra parte, uno dei tanti fenomeni, appunto qui ce ne sono soltanto alcuni elencati, si dice che una quota crescente di risorse della società quotate vengono sistematicamente destinate al riacquisto di azioni proprie, invece che indirizzate verso gli investimenti. Qui c'è un problema fiscale, sono miliardi di cose che non riusciamo neanche a sferare, però capite che nel momento in cui io ho 100 euro in tasca, se li investo, spesa, ho un ammortamento da fare, ho tante altre cose che ne seguono. Se vado a comprare le mie azioni sul mercato, queste istantaneamente crescono, perché sapete che più chiedi, più il prezzo sale. Quindi se la questione è se sto lavorando sul valore azionario nel breve periodo, questo è semplicemente l'automatismo che scatta. Tutto questo Comunque dice così che tutto questo comporta un nuovo modello di dirigere le aziende che lui definisce capitalismo manageriale azionario. Anche qui siamo dentro un mondo pieno di parolacce, però cerchiamo di capire. I manager delle aziende che lavoro devono fare? Dirigere le aziende, quindi non necessariamente semplicemente consentire che gli azionisti abbiano più valore, c'è un lavoro molto più ampio. Nel momento in cui invece in qualche modo queste due categorie vengono a coincidere nei loro interessi, il giochino salta tutto. I manager dovrebbero essere quelli che portano avanti l'interesse dell'intera azienda, non di un singolo portatore di interesse. Cominciate a mettere dentro qualche vocabolario, portatore di interesse. E vediamo anche perché. Cosa vuol dire questo capitalismo manageriale azionario? Che intanto, nonostante l'impresa quotata in borsa sia nata anche per separare, cioè sia nata non per, ma è nata separando la proprietà dalla gestione ordinaria, in realtà poi la proprietà interviene sempre di più direttamente nelle strategie dell'impresa, perché in qualche modo è capace di influenzare i manager. Per come li influenza? Cacciandoli, come gli allenatori di calcio. Quindi sempre di più gli interessi dei manager si identificano con gli interessi dei proprietari, e un fenomeno che ha avuto dimensioni colossali, questa fusione è anche dovuta al fatto che una rilevante quota dello stipendio, che erano degli stipendi fuori di testa, dei manager sono stati sempre dati con azioni o opzioni su azioni, con degli interessi complicatissimi, per cui un manager, pur rischiando il licenziamento, aveva più interesse comunque a far alzare il valore delle azioni piuttosto che curarsi degli interessi dell'azienda. Capite che il giochino è molto perverso, dove c'è soprattutto questa cosa importantissima, che è la fusione degli interessi di categorie che dovrebbero stare invece divise. Signor Milton Friedman, un interessantissimo personaggio amalegano di Cirielo, è il fautore della appunto scuola di Chicago, è l'uomo più cattivo che potete trovare in tutta questa letteratura, ed effettivamente è un personaggio importante, è stato amico di Pinochet, sì, insomma ci sono delle cose che non sono esattamente proprio belle. In ogni caso, la sua concezione di impresa è, pur già introducendo negli anni 60 questa lezione, che poi per noi diventerà importante, che è responsabilità sociale, dice così, che l'impresa ha una sola responsabilità sociale, quella di usare le risorse a sua disposizione per accrescere i profitti. Lui dice ovviamente rispettando le regole, questa in qualche modo è la responsabilità sociale. L'impresa è socialmente responsabile, rispettando innanzitutto a monte le regole, ma creando soprattutto profitti. Cosa dice lui? Se la mia impresa fa una donazione all'università, tradisce il mandato che gli azionisti gli hanno dato. Fa dei soldi all'azienda quello che decide lui. Se io voglio fare una donazione all'università, la faccio io, non la fa l'azienda. E questo certamente non è l'unico lato della responsabilità sociale. Comunque arriveremo poi a guardare dopo. Però il teorico di questa scuola è appunto sicuramente questo personaggio, premiato con premio Nobel. Apriamo alcune parentesi molto rapidamente. Voi sapete che il premio Nobel dell'economia in realtà non è un premio Nobel, perché Nobel fondò la sua fondazione per l'assenza dei premi Nobel, che sono quelli classici. Poi la Banca Centrale di Stoccolma ha istituito un premio sempre titolato Nobel, che viene considerato lo stesso giorno, e che definite, cioè del rapporto tra economia, aziende, politica e lobby di potere, eccetera, ma li tenete presenti anche soltanto come concetti. Qui invece introduciamo l'eroe buono, che è Stefano Zamanni, che dice questa cosa qua. Smontiamo questa frase. Quando gli individui compaiono nella teoria economica standard, essi sono considerati tutti uguali. L'uomo che c'è dietro tutti i modelli di scelte economiche è un uomo cosiddetto razionale, che appunto è un uomo standard uguale per tutti. Non c'è nessuna distinzione. Voi dite, ma è ovvio, ma non è ovvio, perché nel ragionamento economico, che è, vuol dire anche l'allocazione delle risorse, ogni individuo non è uguale. La giustizia non è semplicemente dare a ciascuno la parte uguale rispetto a tutti gli altri. Ci sono degli altri tipi di giustizia, che sono per esempio più collegati a quelli che alcuni autori chiamano le capacità. Cioè tutti devono essere messi nelle capacità di fare tutto quello che rende la persona umana fiorita e realizzata. Allora vuol dire che se io sono in una famiglia di analfabeti, dovrò avere più, per esempio, più aiuti per quanto riguarda la mia carriera scolastica, perché invece un figlio di professori universitari ha avuto meno difficoltà e così di conseguenza. Quindi ci sono degli altri tipi di approcci, non c'è solo un marino standard nazionale che è tutti uguali, tutti con il medesimo orientamento motivazionale. In questo senso si può dire che per il percorso principale dell'economia la persona semplicemente non esiste. Appunto, la persona che ha il suo volto, che ha la necessità di relazionarsi con il suo ambiente, che è costruita dal suo ambiente, ma che può anche interagire con l'ambiente. Chi ha quindi, se stiamo dentro alla metafora del cinema o del teatro, che ha il suo ruolo da compiere, da svolgere. E quindi deve essere anche questa la possibilità di svolgere, quindi avere le capacità e anche la possibilità di metterle in funzione. Zamanni, prima che uscisse la encitica di Benedetto XVI Caritas Veritate, aveva già ossessivamente introdotto, in senso buono, il concetto di fraternità. E qui capite che entriamo sempre Zamanni. Leggiamo queste quattro righe perché sono interessanti. La fraternità consente a persone che sono uguali nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali di esprimere diversamente il loro piano di vita e il loro carisma. La fraternità, secondo questa impostazione, sarebbe un gradino ulteriore rispetto alla giustizia. È giusto che tutti siano uguali, però chi ha figli o chi ricorda di essere stato fratello sa benissimo che è inutile dare a tutti la stessa cosa. Ognuno dovrà essere indotto a mettere a frutto le sue potenzialità, anche perché mentre sono in grado di dare e di sviluppare al massimo le sue potenzialità, poi appunto il gruppo intermedio riceverà poi i voti di più. Se siamo su questo, lui fa, poi la terminologia può essere fluttuante, voi potete dire che la fraternità non è questa, per lui è questo, lo prendiamo per buono intanto, comunque consente a persone che sono uguali nella loro dignità di essere diverse. La parità dei diritti sono tutti uguali, la fraternità consente di sviluppare la diversità, la complementarità, possiamo anche dire appunto il loro carisma, il loro piano di vita. Ecco qui, se vi siete addormentati cercate di tirare su un attimino, perché è interessantissimo questa ricostruzione ipersintetica. Qui ci sono degli storici dietro, ma adesso non stiamo a recuperare le cose più nel dettaglio. In ogni caso, a partire da questa data, intorno quindi al XV secolo, proprio a partire dall'umanesimo, viene introdotto appunto il mercato, che sempre Zamanni dice è fondato su tre pilastri. Quindi cercate appunto di cogliere soprattutto il finale di questa ricostruzione. mercato nasce prima di tutto per la divisione del lavoro. E attenzione bene, allo scopo di consentire a tutti gli esseri umani di partecipare al processo produttivo, anche coloro meno dotati fisicamente o intellettualmente. La divisione del lavoro non è semplicemente c'è la necessità che in una catena di produzione ci siano quelli che fanno una cosa e si specializzano e quindi il lavoro diventa aberrante, eccetera, eccetera. Non è questo. La questione è proprio consentire a tutti di avere una mansione anche piccola, anche marginale, ma perché sia quello che loro possono svolgere. Consentire a tutti di partecipare al processo produttivo, anche coloro che sono meno dotati fisicamente o intellettualmente. Dalla divisione del lavoro nasce la necessità dello scambio, perché appunto ognuno di noi, anche solo perché ha una serie di lavoratori diversi, offrirà a questo ipotetico luogo che chiamiamo mercato qualche cosa di diverso. E quindi nasce la necessaria interdipendenza tra gli uomini. Allora, i passaggi di questo primo pilastro sono la divisione del lavoro, la necessità dello scambio e quindi l'interdipendenza. Capite che già letto, già solo questo primo pilastro, letto così, se voi fate un secondino riferimento alla parola fraternità di prima, questa è una traduzione operativa della parola fraternità, così come la sarà definita Zamani. Ci siamo su. Cioè, è chiaro questo passaggio. La fraternità vuol dire che consentiamo, a partire dai buoni diritti, a tutti di esprimere il loro carisma. La divisione del lavoro è esattamente per questo. Secondo pilastro, l'idea di sviluppo intesa come impegno della generazione presente di provvedere in parte alle necessità delle generazioni future, quindi come necessità dell'accumulazione. Cioè, certamente l'idea di sviluppo, appunto sempre tenendo in mente la parola fraternità, significa che mi devo occupare delle potenzialità da sviluppare anche delle persone che verranno dopo di me. Sapete che Woody Allen nel suo assoluto cinismo disse in un film, perché che cosa hanno fatto quelli delle generazioni future perché io mi devo occupare di loro? Ma io non me la penso come vuole. Quindi l'accumulazione non è fine a se stessa, ma appunto per poter avere le risorse per occuparsi delle generazioni future. Terzo pilastro, la libertà di impresa, e quindi appunto vedete il principio di competizione come metodo per coordinare le decisioni prese da una miriade di soggetti per favorire l'emulazione. Anche qui pensate ai distretti industriali, Prato per il tessile negli anni fino all'inizio degli anni 90, il distretto delle piastrelle di Sassuolo. Leggete questa cosa qui, è molto semplice. La libertà d'impresa, ma appunto sapendo che questi processi di creazione di impresa generano comunque un ambiente fertile e possono anche generare tutti questi fenomeni di emulazione e di imitazione dove la tecnologia viene condivisa. Pensate anche qui, appunto, sarebbe delle altre infinite parentesi da aprire, il ruolo dell'università, il ruolo del sapere, la condivisione dei saperi, quindi tutti i merci non necessariamente così monetizzabili come tutte le altre cose che noi abbiamo in mente. Ma in ogni caso, libertà d'impresa come appunto possibilità che questa libertà porti a fioritura la mia umanità, ma anche porti contributo alla società in cui io vivo. Questi tre principi sono orientati a un fine che è il bene comune. Non so se magari ne abbiamo già parlato altre cose, perché le cose mi si sovrappongono, ma in ogni caso bisogna che qui ci intendiamo un pochettino su che cos'è il bene comune e che cos'è il bene totale. Allora, sulla vostra paginetta fate un BC, che è il bene comune, e un'altra colonna è il BT, che è il bene totale. Voi qui in quest'aula siete in 100. Se ognuno di voi guadagna 1, il bene che non definiamo è 100. Ci siamo? Ma potete essere più grandine. Vabbè, facciamo che sia così. 100. Bene. Dimmi. Lo so. sopperito dalla produzione di altri, il Benedetto Padre non lo registra, perché insomma il bene comune lui dice che è più rappresentato dalla produttoria, che è appunto il prodotto, dove capite bene adesso, prendete i flash che ci sono, perché poi uno potrà dire meno per meno da più, eccetera, eccetera. Se c'è un meno dentro la produttoria, tutto il prodotto è un segno negativo. Se uno di voi passa da una situazione 10 a una situazione 0, ci sarà un meno che va a beneficiare sul bene comune. Il bene comune in quel caso è negativo. Il fatto che uno sia passato da 10 a 0 annulla a 0 il bene comune. Poi, vabbè, per intendersi la fotografia. Ma questa cosa, non credo che ci sia, questa cosa è molto importante perché? Perché se sostituite ai tre pilastri che hanno come finalità del mercato come è nato il bene comune e tenete questi stessi pilastri e appunto sostituite la finalità del bene totale, succede un disastro cosmico. Perché? Perché il primo pilastro, la divisione del lavoro, se io devo semplicemente produrre sempre di più, se c'è uno che ha qualche difficoltà fisica o mentale, mi conviene che non lavori. Ci siamo, la divisione del lavoro viene fatta per escludere. Il secondo pilastro, l'accumulo. Se la questione è il bene totale, non interessa niente del bene comune che comprende anche le generazioni future. Il problema è che ci sia la quantità maggiore adesso. Per quanto riguarda l'ultima cosa, appunto, la libertà d'impresa non è finalizzata alla crescita della società, ma alla posizione di monopolio dell'impresa. Quindi io concorro sul mercato per eliminare i miei concorrenti. Vedete perché? Perché alla fine la posizione di monopolio comunque sarà una posizione che consentirà di avere più reddito, più margine, più adesso tutte le cose che volete metterci, e soprattutto comunque riguarda solo me, non riguarda gli altri. Capite quindi che la finalità è determinante. Qui introduciamo un altro principio base, che non è semplicemente un discorso tecnico quello che ci può svelare i segreti del mondo delle aziende e dell'economia, e soprattutto verso dove si proietta. Questa che segue è una iper meravigliosissima citazione di Robert Kennedy qualche giorno prima di morire. È stato assassinato nel 68 Robert Kennedy e ha detto questa cosa qua. Perché la leggiamo? Perché uno dei concetti più simili al bene totale è quello che ci ossessiona costantemente, che è il prodotto interno lordo, quindi in base al prodotto nazionale lordo, ma non fa molta differenza, è un indice quantitativo. Il calcolo del nostro PIL non misura la bellezza della nostra poesia o la solidità dei nostri matrimoni, non pensa a valutare la qualità dei nostri dibattiti politici o stanno i caratteri, dite voi. Va bene. Questa invece è un'altra cosa che dice una cosa abbastanza analoga, ma del vecchietto Bauman, che comunque leggiamo. Quale che sia il contante e il credito di cui disponiamo, non troveremo in un centro commerciale l'amore, l'amicizia, i piaceri della vita familiare, la soddisfazione di prenderci cura delle nostre care, di aiutare amici in difficoltà, l'autostima per un lavoro ben fatto, la gratificazione dell'istinto di operosità che chiunque possiede, la simpatia e il rispetto dei colleghi, poi l'elenco continuo. Cioè, queste due cose, vedete, vi dicono che la vita non è solo monetizzabile, c'è soprattutto, e lo vedremo tra poco, anche proprio un discorso profondamente relazionale e in qualche modo di interiorizzazione e contemplazione della bellezza. Non esiste correlazione diretta tra il miglioramento delle circostanze oggettive della vita e il benessere soggettivo delle persone, appunto che la popolazione dei paesi più poveri è spesso più felice di quella dei paesi ricchi. La felicità va perciò ricercata in un altro livello, rispolverando l'antica dottrina della vita buona sviluppata da Aristotele, la quale coincide con il positivo articolarsi delle relazioni umane. E, appunto, ci sono in particolare nello studio della parola felicità, ci sono tantissimi riferimenti a questa impostazione aristotelica, che certamente ha nella relazionalità dei passaggi più importanti. Cioè, anche solo per il fatto dello studio ormai definitivo di quello che chiamo il paradosso della felicità, mi dice che la relazione con gli altri è assolutamente indispensabile per la percezione della mia felicità. Il paradosso della felicità dice che se tutti voi siete qui dentro impiegati in un ufficio, se uno di voi ottiene la promozione diventerà felice, facciamo in una scala da 1 a 10, se invece la promozione la ottenete tutti, questa stessa persona sarà felice 6. Significa che se io ottengo una cosa da solo io, allora la mia felicità è di un certo tipo, se lo otteniamo tutti la felicità di un altro tipo. Godere della felicità degli altri è un'operazione ascetica più difficile che ci sia al mondo, quindi se volete camminare pure, io non vi seguo, perché sono ancora segnato da quando io per la quarta volta diedi l'esame di analisi 1 scritto, io non passai, il mio amico invece passò sempre scritto per l'orale, e vedo a casa mia come si sta bene avendo dato l'analisi 1. Ah, gli amici, ho capito un'altra parola, ho cominciato con un battuto. Va bene, e invece l'altro slittamento della felicità riguarda cioè l'impatto necessario sempre di una cosa nuova, cioè se io oggi compro una macchina nuova, domani sono felice 10, domani sono felice 9 e soltanto se mi comprerò un'altra macchina tra qualche giorno tornerò a essere felice 10. Questo vuol dire che la felicità ha una relatività sia per quanto riguarda me sia per quanto riguarda le relazioni ed è comunque una cosa che è molto più simile a un topiere umano piuttosto che una scalata verso un monte, cioè a noi sembra sempre di progredire, in realtà per quanto riguarda la percezione della felicità siamo sempre allo stesso punto, tanto che appunto alcuni parametri sono esattamente in questa direzione, sono più felici nei paesi poveri piuttosto che nei paesi ricchi. Ma ogni tanto, questo è un episodio degli anni 80, ogni tanto gli americani si arrabbiano moltissimo. Venne in visita a Bologna un imprenditore americano e allora Piazza Santo Stefano poteva essere un luogo di parcheggio ed erano i primi anni dei fuoristrada del sud, no? Allora vedendo tutto anche qui in Piazza Santo Stefano si radunavano con le compagnie medie di Bologna, quindi erano delle macchine notevoli. Allora domandò: ma vicino a quale deserto è Bologna? Per dire, come si fanno questi fuoristrada qui, voi che siete dei barbari italiani? Beh, tutte queste cose le abbiamo intitolate, se ci avete fatto caso,
sotto la rubrica vedere, perché abbiamo voluto esercitarci in questo schemino, perché lo schemino è vedere, giudicare, agire, e lo schemino che sta sotto passaggio di questo schemino, noi dovremmo guardare un pochettino le fonti che ci aiutano a giudicare la realtà così come l'abbiamo trovata. Nel vedere noi guardiamo la realtà, nel giudicare noi dovremmo trovare modo di valutare quello che abbiamo visto. Allora, la nostra lente di ingrandimento fondamentale è certamente la vita umana di Gesù. E uno potrebbe dire: cosa c'entra la vita umana di Gesù con questi temi? Effettivamente c'entra poco, però ci sono alcuni spunti molto importanti. Il primo, soprattutto per quanto riguarda questa attenzione del Signore verso, diciamo così, noi forse diremo così, l'inclusione delle persone. Dico questo in particolare per quanto riguarda questa parabola che a me sta molto a cuore, di Matteo 20, non la leggiamo, la commentiamo, ma è la parabola degli operai chiamati a lavorare nella vigna tutte le ore. Uno può dire: certo, quello è il padre che fa in modo che ne arrendino tutti, ma leggete quel testo pensando a un imprenditore, cioè il ruolo dell'imprenditore, o se volete anche il ruolo dell'azienda, è far sì che nessuno si senta possibilità non solo di lavoro ma anche di vita, perché voi sapete che se uno non lavorava quel giorno non mangiava. Inoltre questa parola è divertentissima, perché alla fine l'operaio che aveva cominciato la giornata lavorando, a cui comunque era stato dato quello che lui si era sentito promettere, pronto perché ha avuto appunto esattamente quanto hanno avuto gli altri. E quindi quella frase che noi traduciamo: sei invidioso perché io sono buono, ti ho dato quello che era giusto, eccetera eccetera, quindi tutti i temi che abbiamo un pochettino visto, cioè della felicità, della giustizia eccetera. Luca 16 è la parola del ricco e culone del povero Lazzaro, che soprattutto ha il tema della diseguaglianza tra le persone, ma ancor più il tema della fraternità. Durante questa parabola il ricco, che è già all'inferno, diciamo così, secondo la nostra terminologia, si rivolge ad Abramo chiamandolo almeno tre volte padre. Abramo non rifiuta di dargli il titolo di figlio. nell'altra parte del giudicare, certamente bisognerebbe far riferimento al magistero della Chiesa. Noi abbiamo guardato proprio qualche piccola cosa, ma siccome l'estate è fatta anche di lunghe notti insonni, potete prendere la Caritas Veritate, che è CV, che non è il Curriculum Vitae, ma è la Caritas Veritate. Il terzo capitolo si intitola Fraternità, sviluppo economico e società civile. Stai già dormendo? Ok. Di fatto non se non avete dormito completamente questi primi 45 minuti non trovereste delle sorprese mostruose, perché qualcuno dice che proprio gli appunti che Zamani ha mandato a Roma sono stati presi e incollati nel testo, quindi ci sono alcune cose molto, la fraternità, la responsabilità, il dono, la gratuità, la relazionalità come parole decisive, che sono parole, cioè allora anche questo è un capitolo meraviglioso, c'è certamente un pochettino da sottolineare che queste parole non sono così facilmente spendibili per immediato, cioè quello che a modo di battuta mi scappa sempre detto, e penso che un giorno mi scomunicheranno sul serio, è che non sono proprio parole che possiamo usare con chi è stato licenziato solo perché appunto i propri manager erano completamente fuori di testa. Cioè gli operai licenziati da Fiat non è che possono, gli si può chiedere di avere uno spirito fraterno verso Marchionne, bisogna un po' mediare tra queste due cose. Comunque in ogni caso penso che queste parole siano decisive soprattutto come prospettiva di lungo periodo. Fraternità, responsabilità, dono, gratuità, relazionalità. Possiamo concludere questa prima parte proprio leggendo un branettino. Nell'affrontare questa decisiva questione dobbiamo precisare da un lato che la logica del dono non esclude la giustizia e non si giustappone ad essa in un secondo momento dall'esterno, dall'altro che lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità. Perché lo sviluppo sia autenticamente umano c'è bisogno del principio di gratuità come espressione di fraternità. In quattro righe ci sono quasi tutte le parole decisive di questa enciclica, ma comunque in qualche modo si sottolinea come parte integrante della costruzione dell'uomo sia questa gratuità che appunto deve assurgere a modello di riferimento, perché appunto comunque costruisce questa fraternità. La terza parola è la parola agire, ma ci fermiamo proprio per vedere dopo questa ultima parte che cosa si può fare o che cosa qualcuno dice di poter fare. Ci fermiamo 5 minuti o giù di lì.